Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È mercoledì 4 luglio 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Roberta Maccaroni oggi alla parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono per questo spazio dedicato all'approfondimento dell'attualità. L'attualità di oggi è la manifestazione nazionale in programma questa sera a Roma contro l'esodo e la persecuzione dei cristiani in Medio Oriente e per la libertà religiosa nel mondo. Un'iniziativa che si tiene appunto nella capitale in piazza Santi Apostoli alle ore 21. Una iniziativa che è stata promossa inizialmente dal giornalista e scrittore Mark Dallam con una serie di articoli apparsi sul Corriere della Sera, giornale di cui è vice direttore. Manifestazione alla quale ha dedicato spazio anche il quotidiano Avvenire, ribadendone i contenuti. Il 14 giugno scorso, in un editoriale, Giorgio Paolucci, caporedattore di questo quotidiano, scriveva: «Il declino delle comunità cristiane nei paesi arabi è stato sinora ignorato, guardato con occhio distratto dall'Occidente e l'Italia non ha fatto eccezione, come se la loro condizione fosse questione marginale e non la drammatica conferma dell'imbarbarimento che avanza, come se la libertà religiosa fosse un pallino del Vaticano e non la cartina di tornasole del rispetto dei diritti umani. Bisogna svegliarsi dal torpore prima che sia troppo tardi, bisogna mobilitarsi, alzare la voce per fermare la fuga e la discriminazione su base religiosa». Queste le parole di Giorgio Paolucci su Avvenire. I contenuti di questa manifestazione sono dunque condivisibili in parte, ma anche in parte criticabili, necessari di una puntualizzazione. Questa è l'idea dell'islamologo Samir Khalil Samir, padre gesuita, docente di islamologia all'Università San Joseph di Beirut e al Pontificio Istituto Orientale di Roma. Lo abbiamo intervistato.
Che è stata un'iniziativa positiva e coraggiosa, c'è bisogno di reagire e di dire basta, perché in tutto il mondo islamico c'è una continua pressione sui cristiani. In genere c'è un atteggiamento che vorrei spiegare che è di intolleranza verso tutto ciò che non è l'Islam ufficiale, l'intolleranza anche verso altri musulmani.
E quali sono, padre Samir, le origini storiche di questa degenerazione dell'Islam?
Nel Alto Medioevo i cristiani e gli ebrei potevano praticare il loro culto, però non erano ad uguaglianza con i musulmani, dovevano sottomettersi al regime islamico. Questo era pensabile finché politica e religione erano un'unica cosa. Nell'epoca moderna il concetto di cittadinanza ha cambiato tutto questo, perché in questo concetto, che è entrato nel mondo arabo nella seconda metà, alla fine dell'Ottocento, però l'Islam in genere, i responsabili musulmani religiosi non hanno assimilato questo concetto e continuano di pensare in termini medievali, cioè della città islamica dove si fa un po' di spazio a secondo delle categorie ai non musulmani. Anche verso i musulmani l'Islam ha per scopo, o il governo ha per scopo, di far praticare a tutti l'Islam autentico, e lo vediamo questo in alcuni paesi come nell'Iran oggi, in Arabia Saudita, in Afghanistan sotto i talibani e ancora in parte in Pakistan, eccetera. Il che significa chi non si conforme alle cosiddette norme deve essere punito, ci sono vari modi, e va fino all'uccisione. E a questo punto dov'è la libertà religiosa? Io quando parlo di libertà religiosa non intendo dire per i cristiani solo. Intendo dire la libertà di scegliere di credere o di non credere. L'ateo non ha spazio se si dichiara ateo nel mondo musulmano. Di credere come intende credere, da musulmano stretto o più rilassato, come dire, da cristiano, da ebreo, da buddista, eccetera. Non si può più ammettere il principio che esistono i musulmani in seconda classe, ebrei e cristiani, poi gli altri, che è il principio medievale che non corrisponde più, oppure si dice il buddismo, l'induismo, tutto questo non sono religioni rivelate, come dire l'Islam fa parte delle tre religioni rivelate, però è l'ultima e la più perfetta. Il concetto di religione rivelato è inaccettabile a livello universale. Ognuno può pensare che la sua religione è rivelata, io lo penso per il cristianesimo, ma non si può dire che nella società civile possiamo partire da questo principio.
In che termini, dunque, padre Samir, si può parlare di una discriminazione dei cristiani in Medio Oriente?
Io dico che c'è una forma di persecuzione larvata, cioè di repressione dei cristiani, senz'altro, e si deve dire questo. C'è una circostanza. In questo momento, soprattutto nell'Iraq, c'è un'ondata da 2 mesi fortissima di repressione dei cristiani. Questo è sicuro, che fanno tutto il possibile con tutti i mezzi illegittimi per farle diventare musulmani oppure emigrare. Questo è insopportabile. Era giusto in questo momento insistere sulla persecuzione dei cristiani, io dico la repressione dei cristiani, però il problema è più largo, si inserisce in una concezione sorpassata della libertà e del rapporto tra politica e religione.
Siamo con l'islamologo gesuita padre Samir Khalil Samir. Padre Samir, quali sono dunque secondo lei i rischi di questa manifestazione promossa da Mahdi Alam, organizzata per questa sera a Piazza Santi Apostoli a Roma?
Era necessario, è molto utile questa iniziativa di Mahdi Alam, è molto positiva, però ci sono dei rischi. Il rischio è di fare di questo caso una critica assoluta dell'Islam. Per me è una critica di un certo Islam attuale. Stiamo vivendo da una trentina di anni una fase di intolleranza e di regressione nel mondo islamico. Questo qualunque sociologo musulmano lo dice, e non solo sociologi. Allora, questo lo dobbiamo criticare, e prende delle varie forme di intolleranza, in questo caso contro i cristiani, contro i più deboli, contro chi non segue la norma del passato. Stiamo vivendo una regressione perché l'ideologia che si diffonde ogni giorno di più è quella che si chiama in arabo salafita, del salaf del passato, e che pretende imporre il modello antico visto come modello ideale a tutti quanti, cominciando con i musulmani. Questo è una forma di intolleranza inaccettabile. Ovviamente si rivolge ad altri. Su questo punto dobbiamo essere chiaro, non si può tollerare questa forma di Islam. Per i musulmani stessi è inaccettabile. Dunque la lotta non è contro l'Islam, ma contro ciò che noi chiamiamo in arabo l'islamismo, che non sono i musulmani. La parola è stata addirittura coniata negli anni 70 per descrivere in arabo questa nuova realtà che si è intanto diffusa dappertutto e che invade il campo politico, sociale e della libertà personale.
Vede anche il rischio di una strumentalizzazione politica?
L'altro rischio di questa manifestazione è che ci sia politizzata, cioè che si pensa adesso è una crociata, per così dire, dell'Occidente contro l'Islam, cioè di cadere nella concezione dello scontro delle civilizzazioni. C'è uno scontro contro l'intolleranza, contro questa forma dell'Islam radicale, cioè il rischio è che altri ne fanno una manifestazione a favore, per esempio, dell'Occidente o degli Stati Uniti o di Israele. Questo è assolutamente da scartare, soprattutto che una delle cause che ha aumentato il fanatismo islamico è proprio l'atteggiamento di alcuni paesi occidentali e negli ultimi tempi soprattutto degli Stati Uniti, come l'atteggiamento di Israele da decenni e l'ingiustizia globale verso i palestinesi che ancora non riescono ad avere la loro terra, qualunque siano le loro colpe. C'è anche un terzo rischio, è di fare dei cristiani una minoranza. In che senso? Loro sono una minoranza numerica, certamente, sono diventati e Magdi Allam l'ha sottolineato molto bene, erano tanti e sono diventati meno della metà in pochi decenni. Però psicologicamente non sono una minoranza, appartengono al paese dove stanno, sono gli autentici cittadini, i veri iracheni, i veri egiziani, sono gli autoctoni per così dire. Allora loro non si definiscono mai come una minoranza, anche se numericamente lo sono, si definiscono come cittadini, come autentici egiziani, palestinesi, siriani, iracheni, eccetera, e rivendicano la categoria di cittadino, ed è questo il punto. Si tratta di andare oltre a tutto questo per dire, in fin dei conti, la Umma islamica ha un diritto ad essere riconosciuta al piano politico? Io dico no. Sul piano religioso, certamente, c'è una comunità islamica in tutto il mondo, come c'è una comunità cristiana ed altre comunità. Ma fare di questo un concetto politico e dire qualunque musulmano è cittadino della Umma universale, della nazione islamica, è assurdo. Non si può parlare della nazione islamica. La questione è: vogliamo noi, paesi arabi, entrare nella modernità a livello politico, sì o no?
Padre Samir, per concludere, quale dovrebbe essere, secondo lei, il modo migliore per aiutare e sostenere le comunità cristiane nei paesi arabi, nei paesi a maggioranza musulmana?
Certamente fare pressione con tutti i modi possibili, fino al boycott, fare pressione sui governi per far giustizia a tutti, per non distinguere, e nello stesso tempo dire che l'identificazione della religione con la politica di una determinata religione, qualunque sia, con la religione è inammissibile nel contesto moderno, perché chi non appartiene alla religione dominante dunque è discriminato. Fare pressione, questo è uno. Ma per aiutare di più e di aiutare in molte circostanze difficilissime i cristiani a rimanere dunque facendo delle riforme giuridiche, d'una parte questo che dicevo, le pressioni sui governi, e d'altra parte aiutare a livello sociale i cristiani e le comunità che sono al limite della sopravvivenza a poter vivere là dove sono nati, perché il problema è doppio: c'è la discriminazione, ma c'è l'immigrazione che in parte è frutto della discriminazione, d'altra parte è comune a tutto il mondo arabo, dove la gente emigra per motivi socioculturali o economici. Ma in più, per i cristiani c'è la dimensione di discriminazione. Dunque sarebbero i due modi, e se devono emigrare, se sono costretti a emigrare come adesso nel caso dell'Iraq, allora di aiutarli nell'accoglierli. Questa è la regola generale del profugo che chiede asilo, perché c'è una discriminazione troppo forte in questo momento riguardo ai cristiani dell'Iraq.
Con l'islamologo padre Khalil Samir abbiamo commentato dunque la manifestazione nazionale organizzata questa sera a Roma contro l'esodo e la persecuzione dei cristiani in Medio Oriente. Ancora su questa iniziativa promossa dal giornalista e scrittore Magdi Allam, sentiamo Don Andrea Pacini, teologo e consultore della Commissione per i rapporti religiosi con i musulmani presso il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.
Ma io credo che l'appello di Magdi Allam colga un problema molto reale, su cui del resto da molti anni in ambito ecclesiale e talvolta non solo ci si sta battendo. È un dato di fatto che all'interno dei paesi a maggioranza musulmana, sia pure con tonalità diverse, i cristiani continuano a permanere in una situazione, direi, di subalternità sul piano sociopolitico e giuridico, che certamente non giova alla loro permanenza in questi paesi, talvolta, ripeto, anche con delle situazioni di discriminazione palese, accentuata, talora anche di persecuzione, che certamente, ecco, fa sì che la presenza cristiana sia messa a repentaglio. Aggiungerei però anche che alcune situazioni in cui il calo dei cristiani è particolarmente drammatico sono anche dovute a situazioni di ordine più latamente politico, che danno un contributo, direi, essenziale all'emigrazione dei cristiani. Questo è il caso, i due casi che cita lo stesso Magdi Allam nel suo articolo, cioè il caso della Palestina, della Terra Santa, come amiamo chiamarla, e il caso anche odierno, contemporaneo, dell'Iraq. In entrambi questi casi i conflitti più che decennali, nel caso palestinese e ormai talmente eclatanti in quello iracheno, sono, direi, la causa fondamentale che ha fatto scatenare l'esodo dei cristiani.
Ecco, don Andrea Pacini, durante il suo viaggio a Colonia nell'estate del 2005, Benedetto XVI aveva affermato che il dialogo tra cristiani e musulmani non può essere una scelta occasionale, stagionale, ma deve essere una scelta continua in qualche modo. Di fronte, ecco, a queste persecuzioni, discriminazioni, a questo clima ostile, come può continuare il dialogo?
Per un verso il dialogo viene visto dalla Chiesa come una modalità che si spera feconda, in ogni caso irrinunciabile, proprio per convincere gli interlocutori sulla bontà fondamentale dei diritti umani, in particolare della libertà religiosa come costitutiva della dignità dell'uomo, quindi come un mezzo il dialogo per arrivare a che ci sia un consenso efficace sul piano politico e giuridico su questo valore fondamentale, che quindi avrebbe come conseguenza, diciamo, immediata la strutturazione di società in cui il diritto alla libertà religiosa viene garantito, e quindi l'appartenenza confessionale non incide in maniera negativa, ecco, sulla fruizione di una piena cittadinanza, come invece adesso nei paesi a maggioranza musulmana, dove in definitiva chi gode della cittadinanza in senso pieno è l'uomo musulmano, ecco. Per l'altro verso, certamente non possiamo non vedere come lo stesso dialogo fa emergere anche tutta la sua, come potremmo dire, debolezza, nel momento in cui ci si accorge di dialogare, magari anche a livello istituzionale, con paesi che per un verso sul piano formale anche accettano il dialogo, sul piano però poi concreto e interno nella gestione delle rispettive società, ecco, non sembrano, ecco, fare molto, perché i contenuti della libertà religiosa e del rispetto tra le fedi siano veramente declinati sul piano anche giuridico interno, e quindi questo fa emergere, se non altro, ecco, una debolezza che il dialogo ha, ma che forse è proprio insita anche in questo strumento, il dialogo, che si vuole che vuole rinunciare a ogni forma di violenza e accetta appunto il confronto come suo strumento principale.
Come quindi rispondere all'appello di Magdi Allam e degli altri esponenti della società civile e del mondo politico che vi hanno aderito, in un contesto, in una prospettiva che resti aperta al dialogo?
Ma io credo che sia doveroso rispondere in maniera positiva all'appello, purché questo appello per la libertà religiosa dei cristiani, che è un appello sacrosanto, non perda di vista che come dire, perorare la causa della libertà religiosa dei cristiani nei paesi del Medio Oriente vuol dire anche perorare la causa di tutti quei musulmani che sono tanti, che sono aperti ai diritti dell'uomo, che sono aperti alle libertà e che sono essi stessi vittima, ecco, spesso di situazioni caratterizzate da regimi totalitari o comunque non sufficientemente sensibili a quelle che sono le libertà dell'uomo, e quindi diventa in questo senso allora perorare la causa dei cristiani non solo perorare la loro causa, una causa specifica, confessionale, ma diventa davvero perorare attraverso di essi la causa della dignità dell'uomo, di cui tutti gli uomini sono chiamati a fruire come cittadini dei rispettivi paesi.
È Era il teologo Don Andrea Pacini, consultore della Commissione per i rapporti religiosi con i musulmani presso il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Con lui abbiamo commentato la manifestazione nazionale prevista questa sera a Roma contro l'esodo e la persecuzione dei cristiani in Medio Oriente per la libertà religiosa nel mondo. Siamo in chiusura di questa puntata di Al di là della notizia, grazie anche a padre Samir, l'islamologo gesuita che è stato nostro ospite. Fabio Colagrande ringrazia Maria Serena Tullio e Luciana Fantini in regia, Roberta Maccaroni in console e vi auguro ancora buon ascolto con i nostri programmi.